Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La sensazione era questa tensione, no? Verso quel finale, perché appunto coincideva un po' con il finale dell'estate, per cui sai che o lo fai lì oppure ti salta un anno, insomma, almeno.
Fu proprio in una macchina che accadde. Mimmo mi diede le chiavi e io e Marina sgattaiolammo fuori dalla discoteca per starcene un po' da soli. Storie di una notte d'estate e di un Erasmus diverso dal solito in una puntata che si intitola La prima volta si può anche scordare.
Ti ho scritto una volta, sai?
Non è vero.
Non l'ho firmata. Perciò forse hai pensato che fosse di Nicolò.
Che cosa mi hai scritto?
Ah, non lo so. Quanto mi piacevi. A come pensavo a te quando ero nel bosco.
L'hai scritta tu quella lettera? Era una lettera bellissima. No, non l'hai scritta tu, dai, non ci posso credere. È un mito per me quella lettera, la sapevo a memoria.
Cara Lucy, sono in cima alla collina.
Aspetta.
Solo, col mio cane e penso a te.
Dove vai?
Io ballo da sola. Chi della mia generazione non ricorda questo film con una Liv Tyler meravigliosa? La puntata di oggi si intitola esattamente così. La prima volta si può anche scordare, perché le storie che vi raccontiamo oggi sono storie di prime volte che, tutto sommato, anche se non ci fossero state, o meglio no, è stato giusto che ci siano state, però sono decisamente poco memorabili. Prima però di cominciare a raccontarvi queste storie, vogliamo darvi un nuovo appuntamento, perché siamo molto molto felici di annunciarvi che Linee d'Ombra, che è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15 tutti i pomeriggi e all'alba alle 5 qualcosa del mattino, è in onda in una puntata super speciale anche l'ultimo dell'anno, l'ultima ora di programmazione di Radio 24 il 31 di dicembre alle 23 sarà Linee d'Ombra, sarà uno speciale di Linee d'Ombra. E voi sapete, questo programma è fatto delle vostre storie e in quella puntata molto speciale, cioè la puntata del 31 di dicembre alle 23, noi vogliamo raccontare delle storie di Linee d'Ombra molto molto precise. Vorremmo raccontare le vostre storie di cose che in questo 2020 non siete riusciti a dire. Non siete riusciti a confessare a un vostro amico, a un vostro parente, a un vostro caro, alla persona che amate, perché magari era troppo lontano, perché la pandemia ha stravolto le cose, perché avete avuto paura di dirle, perché chissà che cosa poteva succedere. Ebbene, dedichiamo tutta la puntata del 31 proprio alle vostre storie. Avete due modi per mandarci le vostre storie di cose non dette: linee d'ombra @radio24.it attraverso una mail, oppure con l'audio WhatsApp al 331 57 55 7 2 1. 331 57 55 7 2 1. Trascorriamo insieme l'ultima ora di questo annus horribilis, cioè le 23, dalle 23 alle 24 del 31 di dicembre del 2020, e raccontiamo le vostre storie, tutto quello che non siete stati capaci o non avete avuto il tempo, la voglia o il modo di dire o raccontare, ditela a noi e noi la raccontiamo per voi in uno speciale alle 23 del 31 di dicembre. Ora mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. L'aggettivo vergine l'ho sempre considerato molto femminile. Ho quindi ritenuto che un appellativo del genere, se può identificare lo stato di maturità di una ragazza, poco si adatti ad un giovane di sesso maschile. Dire che un ragazzo è vergine, sottintendendo che non ha ancora avuto alcuna esperienza dal punto di vista sessuale, è una cosa che non mi suscita retropensieri particolari. Ovvio, se parliamo di adolescenti. Parlare di un quarantenne che si dimostra ancora poco avvezzo ad esperienze sessuali di qualsiasi genere non rientra nella normalità, a meno che non si sia scelto di fare il prete, e potrebbe essere sintomo di qualche particolare problema che ha a che fare con la personalità. Trattandosi di un'esperienza assolutamente normale nella formazione della propria personalità, non è mai stato argomento che ha riscosso una particolare attenzione da parte mia. Ma se non ho mai fatto caso allo stato di maturità sessuale degli altri, non posso dire lo stesso per quanto riguarda me stesso. Insomma, in pieni anni 70, nell'epoca dei figli dei fiori, del sesso libero, degli hippie e di tutta la coreografia che quell'epoca si portava con sé, arrivare a 20 anni e non poter ancora raccontare a nessuno e neppure a se stesso dell'emozione provata nel momento in cui lo si è fatto per la prima volta, forse qualche problema me lo generava. Considerando poi che quando frequentavo ancora le scuole medie, alcuni miei coetanei, o quasi coetanei, visto che avevano solo qualche anno più di me, le loro esperienze le avevano già fatte e le raccontavano anche secondo dettagli non troppo intimi e senza spavalderia del caso, non doveva essere molto tranquillizzante per me. Insomma, va tutto bene, ma fino a un certo punto. Il punto l'ho risolto nell'estate del 1980. Quell'estate era stata veramente bella. La bellezza della casa aveva forse contribuito a rendere bella quell'estate, ma c'erano anche altri fattori che avevano aiutato a rendere il tutto indimenticabile. La maturità acquisita, avevo ormai 20 anni, i primi anni di università che mi consentivano di fare progetti per il futuro che cominciavano ad avere una certa consistenza, e la patente, e la macchina a disposizione, l'amicizia condivisa con un gruppo di fiorentini che avevamo conosciuto quell'anno, o forse l'anno prima, proprio a Villamare, con i quali passavamo delle bellissime serate. Insomma, credo che quella sia stata la più bella estate che abbia mai passato.
C'erano i 20 anni, c'era l'estate, c'era il mare, c'era la discoteca, c'erano gli amici e il fatto che uno quando arrivava lì appunto si staccava, viveva in un mondo un po' diverso. Ecco, questo è stato il bello anche di quegli anni, no? Il fatto di essere abbastanza adulti da comprendere le cose, quindi viverle intensamente, e nello stesso tempo però essere giovani e non avere le preoccupazioni poi ti porta, diciamo, il mondo adulto, quello vero.
Un'estate in cui il mix di maturità e spensieratezza dettati dall'età determinano uno stato di beatitudine che sarà poi difficile ritrovare nella propria vita. Prima di quello, infatti, si è troppo piccoli per apprezzare le esperienze vissute, mentre quando si è più grandi e si comincia a farsi prendere dalle tematiche che una vita matura ti offre, viene a mancare quello stato di incoscienza che ti fa apparire tutto possibile e alla portata. Io, nel marzo di quell'anno, avevo superato l'esame di analisi 2 con il professor Pozzi, un nome famoso nella facoltà di ingegneria della Federico II di Napoli in quegli anni, uno che era famoso per tenere contemporaneamente, senza avvalersi dell'aiuto di neppure un assistente, ben 6 esami con altrettanti alunni terrorizzati dalla sua fama, visto che la percentuale di promossi aveva valori bassissimi e costituiva un vero muro psicologico che si frapponeva tra gli studenti e l'agognata laurea. Io superai l'esame con un magnifico 29 e che, anche se faceva un po' incazzare visto che il 30 era proprio lì, nello stesso tempo mi faceva sentire già un mezzo ingegnere. Ma si parlava di bellezza e di quella bellissima estate che passai nel 1980, anche perché sopra ogni cosa c'era l'estate passata con Marina. Credo che non ci sia nulla di più bello che vivere un periodo di assoluta spensieratezza con accanto la persona a cui vuoi bene, a pensare solo a quando potrai fare il bagno, cosa fare la sera con gli amici, poco altro. Niente stress, nessun brutto pensiero che ti assilla la mente, solo mare, sole e poco altro. Insomma, momenti piacevoli da fissare nella mente, perché difficili da replicare. Peccato che nel momento in cui li vivi, non lo sai. Ad ogni modo, i 20 anni c'erano, lei era lì e la voglia di fare qualcosa che andasse oltre i toccamenti, che comunque c'erano stati anche prima, cominciava a farsi sentire. Prima della prima, diciamo, era successo qualcosa. C'era stato un pomeriggio in cui Mimmo, uno dei componenti della nostra comitiva e proprietario, in realtà il vero proprietario era il padre ovviamente, di una barca, di un cabinato che era lungo almeno 12 metri e che noi chiamavamo a buona ragione lo yacht, ci aveva portato un pomeriggio in giro con la sua barca, per le spiagge e le coste che circondavano il porto di Sapri, dove normalmente la barca era ormeggiata. Eravamo un gruppetto di una decina di persone. Forse quel pomeriggio Mimmo ci fece provare anche ad andare sugli sci d'acqua, e fu anche quella un'esperienza divertente. Altre esperienze, comunque, mi attendevano.
Io all'epoca vivevo a Napoli, lei era di Voghera, ma ci vedevamo appunto, le nostre estati le passavamo a Villammare, che è vicino Sapri, quindi comunque campagna, ma quasi diciamo Basilicata, quindi siamo poi vicinissimo a Maratea come zona, e tutti gli anni noi andavamo lì, quindi ci siamo conosciuti lì qualche anno prima e ci vedevamo in pratica tutte le estati, e quell'anno lì insomma eravamo un po' cresciuti, ecco, quindi, e c'era pure sta cosa, no, che prima o poi si sapeva che sarebbe venuto fuori.
Sulla strada del rientro ebbi l'occasione di scendere sotto coperta con Marina e di provare qualche approccio che fosse un po' più morboso, diciamo così, di un semplice bacio. Si trattò di qualcosa che faceva percepire nell'aria la voglia di andare più a fondo, di conoscersi meglio, per intenderci. Ma ahimè, quello non era il luogo adatto. Gli altri erano lì a due passi e dopo poco saremmo arrivati nel porto e avremmo dovuto saltare giù dalla barca. La voglia comunque era dichiarata e sono convinto che Marina si fosse messa in testa di non volere tornare a casa così come c'era partita. I tempi erano maturi affinché si facesse il passo. L'occasione venne una delle ultime sere di agosto, poco prima o forse proprio la sera prima del rientro dalle nostre vacanze. Forse successe quella sera perché probabilmente non avremmo avuto più occasione almeno per quell'anno. Eravamo, come spesso accadeva in quell'estate, nel 1980 in discoteca. Quell'anno però in discoteca ci andavamo con le nostre macchine e fu proprio in una macchina che accadde. Era la macchina di Mimmo che mi ero fatto prestare per fare un giro mentre gli altri restavano lì a ballare. Mimmo mi diede le chiavi e io e Marina sgattaiolammo fuori dalla discoteca per starcene un po' da soli. Ricordo la strada, la litoranea che collegava Sapri con Maratea. Ricordo una luna che si specchiava nel mare, ma forse la ricordo solo nella mia mente perché, chissà, forse quella sera la luna non c'era neppure. Ricordo però che in una piazzola della strada, una di quelle che ogni tanto trovi su strade del genere per permettere a chi si ferma di guardare un bel panorama, ci fermammo e cominciammo a baciarci. Non era più solo tempo di baci e nonostante la scomodità assoluta dell'automobile, azzardammo qualcosa di più audace. La macchina, ricordo, era una Alfa Sud Sprint. Fu quella la nostra alcova, dove avemmo l'occasione di perdere la nostra verginità. Non ricordo molto altro, anche perché ero semplicemente terrorizzato dalla cosa. Ammetto che non fu un evento memorabile. Lo ricordo giusto perché si era trattato della prima volta, ma sinceramente farlo in quelle condizioni, con tutto lo stress del caso che, diciamolo, non consentiva prestazioni degne di essere ricordate, non mi ha mai permesso di ritenerla una cosa degna di essere messa nell'album dei ricordi. Però lo avevamo fatto e potevamo ritenerci soddisfatti. Uno scoglio era superato e sicuramente ci sentivamo più grandi. Mi è capitato altre volte di passare con l'auto davanti a quella piazzola e ogni volta che è successo, un colpetto al cuore l'ho sentito. Non sarà stata una serata memorabile, ma era la prima volta.
Got a
La prima volta si può anche scordare, si intitola la puntata di oggi. Se la prima volta è un bello spartiacque di solito nella vita delle persone. Allora, tutte le prime volte, qualsiasi, da quando vedi la neve che scende a quando fai il tuo primo bagno in mare, è una prima volta. Ma abitualmente, quando si parla di prima volta, si pensa espressamente a quella cosa lì, si pensa all'amore e al sesso. E in questo caso, la storia che ci ha raccontato Paolo, lui lo ammette abbastanza serenamente, no? Che in qualche modo si poteva anche scordare. Pronto? Ciao Paolo, buongiorno!
Ciao Matteo, ciao.
Ciao Paolo, come stai? Paolo, innanzitutto grazie per averci mandato un'altra storia. Paolo ci aveva già mandato una storia la scorsa stagione, proprio all'inizio, una delle primissime puntate, e quindi siamo felici di riaverti con noi. Tornando a questa prima volta, si poteva anche scordare, però in realtà io trovo che il
non
tuo racconto...
scorda.
Esatto, non si scorda. Poi il tuo racconto comunque ci dice che al di là dell'atto in sé c'è stato molto di più, ci sono un sacco di ricordi, ci sono pezzi di vita, esatto, di quell'epoca lì, dico bene?
Assolutamente, c'è un po' tutto, quello che dicevo, appunto si tratta di anni particolari, vent'anni vengono una volta soltanto, è un momento di transizione importante, diciamo, quindi c'è un po' tutto, c'è l'amicizia, c'è l'estate, c'è il sole, c'è il mare, c'è la ragazza che c'è accanto a te, ci sono i tuoi sogni, le tue preoccupazioni anche in questo caso, perché c'era anche un po' di quello, voglio dire, come cosa.
Poi tra l'altro c'è questa cosa che è proprio solo maschile, forse anche femminile, però è molto maschile, quello della gara, no? Cioè che quando c'hai 17 anni, perlomeno la mia età, 17-18, cominci a dire, oh ma tu a che punto sei? A voglia, io ho già dato. E quindi se tu sei tra quelli che ancora niente, o finge e dici, ha voglia, io ho 12 anni, figurati, però dentro di te ce l'hai quella cosa lì, no? Del a che punto sono rispetto agli altri.
Esatto, e devo dire, quando poi vedi che l'età un pochettino avanza, a me appunto è successo, io avevo 20 anni, insomma, già vecchio per una cosa del genere. Devo dire che insomma una certa tensione si veniva a creare come cosa.
Senti, poi dici che l'hai rifatta o la rifai abitualmente quella strada Sapri-Maratea?
Beh, abitualmente no. Però mi è capitato, mi è capitato comunque di ritornarci e appunto c'è poco da fare, quando arrivi lì e passi lì davanti, insomma, i pensieri corrono a quella notte, perché poi in effetti era praticamente una notte, abbastanza sul tardi, dopo la discoteca, quindi vabbè.
Insomma, senti, ma ti è capitato di raccontarlo, oppure ti è capitato, non lo so Paolo, tu hai figli?
No, io non ho figli,
nipoti?
Comunque no, nipoti sì, nipoti sì.
Non ti hanno mai chiesto, zio, ma come si fa, cioè ti è mai capitato di dover dare, non dico dei consigli, però girare intorno con l'argomento a questa cosa qua?
Devo dire che sebbene appunto, vabbè, noi adesso non ci stiamo vedendo, ma io un po' rosso lo sono,
vabbè, cioè, lo immagino, in questo la radio aiuta, però la radio aiuta,
esatto, siamo
tutti nascosti,
esatto, va benissimo. Non mi è capitato, ma non mi è capitato neanche all'epoca, devo dire, questa è una considerazione che mi è venuta dopo, nel senso che ci ho fatto caso, ci sono forse persone che vanno pure un po', no, glorificandosi e dicendo poi io non l'ho fatto all'epoca, ma chissà che questa potrebbe essere anche un'occasione, no, per riprendere qualche discorso con qualche nipote, perché la cosa bella,
più che altro perché sai, è molto tranquillizzante sapere che questa cosa qua può succedere a chiunque, che può non essere, a parte che devo dire, se uno chiede in giro su 10 persone come è stata la tua prima volta, 9 ti dicono un disastro, cioè, e alzo la mano, nel senso che sono tra quelli.
Noto. Sì, è verissima questa.
Quindi
questa
non mi sembra.
Farebbe bene sapere. Farebbe bene. Che non è un...
Potremmo dedicare, guarda, ne parlo con Anita e Mauro e gli altri, una puntata notturna ai grandi fallimenti delle prime volte di Linee d'Ombra. Vediamo cosa ne viene fuori. Paolo, prima di salutarti, cosa fai nella vita?
Io lavoro nel mondo dell'informatica, mi interessa di vendita di servizi in ambito informatico, e come tanti in questo periodo ovviamente
smart,
bloccato
working,
a casa, esatto, assolutamente, ormai su un mese che non vedo più l'ufficio, vabbè, ci vediamo, ci salutiamo spesso con i colleghi.
E tu sei tra quelli che è meglio così o è peggio così?
Allora, devo dire, la cosa non mi dispiace, per certi aspetti lavorativi la cosa non mi dispiace, perché effettivamente a volte risulta semplicemente una perdita di tempo, si perdeva un sacco di tempo. Devo dire che comincia un po' a pesare il fatto di essere chiuso, cioè dalla mattina alla sera sei davanti al tuo PC e insomma bisogna, non ti stacchi mai.
Bisogna inventarsi qualcosa per uscire, bisogna inventarsi qualcosa per o portare fuori il cane.
Però devo dire, se dovessi mettere sulla bilancia, ci vedo più aspetti positivi che negativi.
Perfetto, perfetto. Paolo, ti ringrazio per la storia e ti faccio grandi in bocca al lupo per tutto.
Io ringrazio voi e saluto tutti quanti. A presto. Grazie, buona
ciao,
giornata.
Grazie. Salve. Ciao. I think you want your welcome, honey, I'll just sing you along as I sing you this song. Time can pass slowly, things always change. Your day's been numbered and I've read your last page. You was just a temporary lover, honey, you ain't the first. Lots of others came before you, woman said, but you've been the worst. You've been the worst. E dopo la sincerità e l'onestà del racconto di Paolo e della sua telefonata, ora continuiamo a raccontare. La puntata si intitola La prima volta si può anche scordare. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare.
Linee d'ombra.
Io sono famosa perché mi piacciono le imprese semplici, quelle cose semplici che vanno tutte per un verso, che quando le inizi sai già come finiranno. Per questo forse nel 1999 sono partita per l'Erasmus fidanzatissima. Non solo, ma quando sono partita mi sono portata Roberto, il mio fidanzato, per la prima settimana a Barcellona con me. Ma che, non lo vuoi un aiuto? Mi aveva detto lui. Ti devi orientare, devi cercare casa, ti sentirai sola. Che è proprio uno dei problemi in Erasmus, quello di sentirsi soli. E quindi ho accettato di buon grado. Ecco, inizia così la storia di Valentina Coccia. È una storia che lei ha raccontato sul palco di mio cugino, di Mauro Pesce, lo scorso anno. E in questa puntata, che si intitola La prima volta si può anche scordare, la seconda storia è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Qualche settimana dopo mi sono ritrovata a Barcellona, da Roma, proprio nella prima settimana di Erasmus, accompagnata da questo sant'uomo che per 7 giorni compie i suoi doveri di accompagnatore, si smazza alla ricerca della casa, mi imbianca la stanza e mi aiuta in ogni questione, fino a quando, al suo ultimo giorno di permanenza, mi accompagna al giorno di accoglienza all'università. Arriviamo nell'aula magna dell'università e subito, da lontano, vedo spiccare in fondo all'aula un pennellone altissimo, con dei capelli biondi platinati, una specie di Billy Idol de Noantri. E dico a Roberto: Roberto, io questo lo conosco. Alla fine della lezione raggiungo il pennellone e gli dico: ciao, ti ricordi di me? Io sono di Ostia. Perché allora, durante l'università, lavoravo in un pub di Ostia, molto frequentato, sul litorale, dove tutti i ragazzi universitari venivano. E mi sembrava di averlo riconosciuto tra gli avventori del locale.
Naturalmente lui finge di ricordarsi di me. Roberto, devi uscire anch'io di Ostia, finisce lì. Torno all'accoglienza e Roberto mi guarda e mi fa: questo non mi piace. Ma no, ma smettila!
Passano 10 giorni e succede che finisco con questo ragazzo. Io allora ero molto coraggiosa e queste situazioni le sapevo prendere di petto. Dire la verità poi era il mio forte, infatti lascio passare prima i giorni, poi le settimane, senza dire nulla di quello che sto vivendo. Io e Roberto ci sentiamo tutti i giorni come dei fidanzati, ma intanto vado a letto con Billy Idol. Se non che arriva ottobre, il mese del mio compleanno, e io non ho minimamente in programma di tornare a Roma. Quella domenica mattina io ero in stanza, a letto, con Billy Idol, nel suo appartamento, e mi squilla il telefono. Allora, quando uno chiamava dalle cabine telefoniche, appariva un numero fisso con un prefisso locale, come se fosse un numero di un'abitazione. E naturalmente risponde in spagnolo. solo che dall'altra parte sento la voce italianissima di Roberto che mi dice: ciao amore, come stai? Io divento di tutti i colori e non devo fare una bella impressione né al pennellone a fianco né al povero Roberto, a cui urlo: ma dove cazzo sei? Lui è abbastanza spiazzato della mia reazione. Mi dice: a Roma, perché povero lui vorrebbe farmi una sorpresa, non può sapere che io ho riconosciuto dal prefisso che invece è lì a Barcellona. Insisto fino a quando non mi rivela che è a Plaza Catalunya. E a quel punto a me scatta il panico. A differenza mia, Billy Idol in quel momento è più concentrato sul fatto che ha sonno e non ha voglia di alzarsi. Decido quindi di entrare in azione da sola. Chiamo immediatamente i ragazzi, Paoletto e Giovanni, che dividono la casa con me. Spiego rapidamente la situazione. Scusate se vi ho svegliato, dico, ma c'è un'emergenza assoluta. Dovete andare in camera mia, immediatamente levare ogni traccia della presenza di Billy Idol de Noantri, perché sta per arrivare a casa Roberto. Sti due poveracci si alzano, stavano dormendo ovviamente, bonificano la mia camera, levano ogni traccia. Nel frattempo io raggiungo Roberto a Plaza Catalunya, dove gli avevo intimato di aspettarmi, e poco dopo arrivo a casa con lui. Naturalmente sono rigida come un pezzo di legno.
E dopo due ore ci tocca Billy Idol. Giustamente pensa, che faccio oggi? Vado a casa di Paoletto e Valentina. Tanto ufficialmente siamo amici.
Io sono sempre più rigida. Per reazione divento una padrona di casa super solerte. Prego, accomodati, dico. Non ci sono problemi, figurati, anzi, vieni pure, ti posso offrire qualcosa? La sera la situazione esplode quando faccio una gaffe tremenda, chiamando Roberto con il nome dell'altro, e lui finalmente mangia la foglia. Io continuo a mentire, gli dico che no, si sta sbagliando, ma dura pochissimo. Ormai ha capito, sbatte la porta e se ne torna a Roma. La tragedia è grossa, telefono ad amici comuni che mi dicono che lui un mese dopo è partito per l'Australia con il cuore infranto per 6 mesi. Mi dicono che è dimagrito, che non dorme di notte. Intanto in Spagna la mia storia va a gonfie vele, io sto molto bene, però mi rimane sul groppone di avere trattato male una persona a cui comunque voglio bene. Così, quando dopo 9 mesi l'Erasmus finisce e me ne torno a Roma, vado a cercare Roberto. Lui nel frattempo è tornato dall'Australia, si è ripreso. Ci vediamo, ci raccontiamo un po' di cose, gli chiedo scusa e poi lui mi dice una cosa importante. Ti dico la verità, mi dice. Per quanto mi sia costato pensare questa cosa, io credo che lui fosse la persona giusta al momento sbagliato. Al momento sbagliato perché stavi con me e ci sono andato di mezzo io. Però secondo me questa storia continuerà. La fine di questa storia è che Roberto ha portato le fedi al mio matrimonio e con Billy Idol sono 20 anni che stiamo insieme. Just you know why you and I will buy and buy no true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why. Just you and I know true love. sometimes we'll sigh. La storia di Valentina, che però è anche la storia di Roberto e anche un pochettino di Billy Idol, The No Country, l'abbiamo raccolta da mio cugino, che è appunto la serata che Mauro Pescio tiene a Roma una volta al mese e che speriamo tutti quanti possa tornare a fare anche lui al più presto. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, quella di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Io non so se Antonio Cocco nel suo racconto, diciamo, si sente una vittima. Sicuramente lo è. In qualche modo lo è. È una vittima di se stesso quando decide di sfuggire ed è una vittima per quello che gli accade intorno. Però davvero, davvero sembra la persona più sfortunata della Terra. Cioè, tutte le cose che possono andargli storte, gli vanno storte. Ripeto, da quando parte da Venezia e si trova clandestino in Francia e viene arruolato nella legione straniera fino a quando arriva in Indocina e in questo episodio lo scopriamo, non ha nemmeno il tempo di ambientarsi che boom, subito al fronte e siamo lì. Questo è l'episodio in cui Antonio dice a casa: voi non ci crederete, ma lui dice proprio: la fortuna mi assiste anche questa volta, è arrivato il momento di partire, vado al fronte, potrei starci un mese o sei mesi. Che altro dire? Lui è Antonio Cocco. Caro papà, siamo a 20 km dalla città, in un paesetto occupato dai legionari, dove c'è il posto del nostro reggimento. Non t'ho scritto prima perché volevo sapere esattamente l'indirizzo e dove ero assegnato. Come al solito, la fortuna mi assiste. Domani parto in operazione. Ci hanno dato il fucile personale, munizioni a sazietà, elmetto e zaino e mi porteranno in aereo a 100 km da qui, direttamente in prima linea. Io spero di non essere così sfortunato da lasciarci la pelle la prima volta, ma se tu sapessi come vanno le cose qui, non mi daresti torto. Ci vado senza nemmeno pensare al pericolo. Sono un incosciente e lo ammetto, ma che devo fare? Ormai ci vado e che Dio me la mandi buona. Non so quanto tempo starò fuori. Può darsi un mese, due o anche sei. Dipende da come ci daranno da lavorare. I fratelli scalzi sono una brutta razza. Disgraziati loro ed io che sono venuto a combatterli.
I legionari chiamavano fratelli scalzi, frères de chaux, i Viet Minh, vestiti di nero e con sandali di fortuna ai piedi, alludendo ironicamente all'ordine dei carmelitani scalzi.
Una cosa spero, che quando tornerò ci troverò un po' di lettere. Scrivetemi tutti quanti siete. Vi prego, non sapete in che luoghi ci troviamo. Risaie e foreste, in mezzo alla melma sino alla cintola. Oppure certe foreste con tutte le specie di bestie, sapessi che corse abbiamo fatto per un serpente. Eppure c'è anche da ridere, sai. Io qui ne sento di tutti i colori. Dicono addirittura che questo è il peggiore dei posti, ma io non ci credo. Ora faccio i fatti miei e spero di trovarmi bene. Non so cosa penserai, ma abbi pazienza, papà. Questo è il minimo che posso dirti.
Consiglierei un'altra cosa, di guardare il testo originale delle lettere, perché lì vedi un'infinità di cose, vedi la scrittura cambiare a seconda delle circostanze, vedi quando ha bevuto la scrittura tende tutta storta, vedi quando è preoccupato e ci sono perfino segni di lacrime che non so se fossero sue genitori.
È proprio la macchia che ha sbiadito, perché scriveva col pennino e con il giostro, leggevano, e proprio a volte vedi proprio la macchia dell'acqua che ha un po' diluito la scrittura, eccetera.
Sì, poi nel testo originale dà ancora più impressione di come fosse questo povero diavolo.
Le scriveva tra un'uscita e l'altra, seduto per terra in mezzo al fango. Era un sistema per sopravvivere, per non suicidarsi, insomma.
Ah, mi dimenticavo che a da noi ho fatto un lancio col paracadute. Dio ha voluto che dopo avessi il cuore che marciava male e ho chiesto di fare il contabile. Se Dio mi desse questa grazia. Vi manderò la foto del lancio quando saranno sviluppate. Per il momento fatti un'idea di com'è questa terra maledetta con queste foto del luogo. Spero di poterti scrivere tra poco. Ti bacio e abbraccio. Tony.
Say it for the first time.
Si chiude qui anche questa puntata di Linee d'Ombra. Io ringrazio tutti quelli che la rendono possibile, che sono Anita Panizza, Paolo Corleoni, Luca Micheli e Mauro Pescio. Mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, ora la linea al GR. Noi torniamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!